Ando nella grazia del Signore, nella guida del suo Spirito, più che mai. Volevo condividere con voi l'ultima parte di Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Al versetto 15 la leggiamo fino al versetto 28. Il titolo è In attesa della sua venuta ed è la settima parte e ultima parte. Se Dio vorrà, questa sera terminiamo questi... Non sembra, ma sono poco più di 2 anni che siamo in compagnia di Prima Tessalonicesi, quindi sono passati un po' di volte. Leggiamo insieme dalla parola del Signore, Prima Tessalonicesi 5, 15. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri. E quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora, l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Allora, la volta precedente abbiamo visto assieme, abbiamo meditato assieme su questa meravigliosa parola. In particolare abbiamo un pochino analizzato i versetti dal 20 o dal 19, dove parla 19, non spegnete lo spirito. Abbiamo visto un pochino nel contesto biblico che cosa intende la scrittura con non spegnete lo spirito. Vi ricordate? Abbiamo visto che lo spirito in molti dei testi dove viene usato questo termine, nell'originale, è in relazione al fuoco, perché lo spirito di Dio è il fuoco che arde nel nostro cuore. Quando c'è lo spirito in noi, noi siamo caldi, il nostro cuore è caldo. E quando qualcuno, noi tutti credo che avvertiamo quando parliamo con un fratello, quando parliamo con qualcuno che è stato in presenza, in compagnia con il Signore, avvertiamo il calore dello Spirito di Dio, il calore della consolazione, il calore dell'esortazione, il calore che solo lo Spirito sa dare. Ed è veramente meraviglioso. Quando siamo alla sua presenza, nella camera, quando viene il Signore, a me capita alcune volte, non mi capita sempre, lo confesso, purtroppo, però mi è capitato e mi capita alcune volte mentre medito, a volte anche a tarda sera, o nella prima notte, che arriva il Signore e arriva il caldo e io non posso fare a meno che alzarmi in piedi, le lacrime, gli occhi mi si rigano di lacrime e in quel momento ci siamo io e il Signore in quella stanza ed è meraviglioso. Il momento più bello, sono i momenti più belli della mia vita, la presenza di Dio nella stanza ed è veramente meraviglioso perché... E quando viene il Signore, riflettevo ultimamente, leggendo il libro dell'Apocalisse, meditando sul libro dell'Apocalisse, riflettevo che quando viene il Signore, quando noi riusciamo a catturare anche un pochino della sua gloria, succede come successe all'Apostolo Giovanni. Non possiamo fare a meno di cadere per terra in adorazione, perché Dio è glorioso e noi non possiamo stare in piedi davanti al Signore quando si presenta il Signore. E questo è meraviglioso, l'opera dello Spirito. E noi come un fuoco, mi ricordo l'esempio anche che faceva recentemente il nostro fratello Pietro, come un fuoco noi siamo chiamati ad alimentarlo, a mettere c'è bisogno del combustibile, ma c'è bisogno, riflettevo anche mentre riguardavo queste cose, c'è bisogno anche del comburente, non solo del combustibile. Se noi non abbiamo l'ossigeno, non abbiamo combustione. E quindi questo mi faceva riflettere, che c'è bisogno sì che noi facciamo entrare, e questo è fondamentale, la parola di Dio, l'olio dello Spirito Santo, ma c'è bisogno anche che noi abbiamo un contorno, dove c'è qualcosa che ci permetta di ardere. E quindi dobbiamo fare pulizia attorno alla nostra vita, affinché ci sia ossigeno che permetta allo Spirito di Dio e al fuoco di ardere nella nostra vita. Non produce la parola, un po' come la parabola del seminatore. Se ci sono le spine che soffocano la parola di Dio non può respirare nella nostra vita. Infatti cosa dice la scrittura? Che le spine soffocano la parola di Dio e la rendono infruttuosa. Quindi c'è bisogno sì di portare dentro l'olio fresco della parola, dello Spirito che vuole vivere in noi, ma c'è bisogno anche di avere, e per questo che, come diceva qualcuno nella preghiera, la comune adunanza è meravigliosa. Perché quando noi ci priviamo di qualcosa che deturpa la nostra vita, ci mettiamo in condizioni non ostili, poiché noi a volte possiamo scegliere se stare in una condizione ostile o in una condizione non ostile per la nostra anima. Io me ne rendo conto, a volte posso scegliere se stare anche... E una condizione ostile non vuol dire semplicemente stare in un ambiente ostile, ma anche metterci di fronte a qualcosa di ostile. E questo è importante, è molto importante. Abbiamo bisogno che il fuoco di Dio, che è una persona, è il suo Spirito, è la sua presenza in noi, sia alimentata, affinché ci conduca. E noi possiamo fare solo due cose: o lo alimentiamo, cioè permettiamo allo Spirito di vivere nella nostra vita, perché lo Spirito vuol vivere, lo Spirito della vita vuole vivificare. Ci sorprende che lo Spirito della vita voglia vivificare? Ci sorprende che lo Spirito di santità voglia santificare? Se no non sarebbe Spirito della vita, è Spirito di santità o Spirito Santo. Ci sorprende che lo Spirito della gloria voglia glorificare Dio? Se no non sarebbe lo Spirito della gloria. E lo Spirito vuole farlo in noi. E tra un po' leggeremo che Egli farà anche quello nella nostra vita. Ma che meraviglia Dio! Che meraviglia il Signore! O lo alimentiamo o lo soffochiamo. Lo spegniamo, come questo termine, spegnete lo spirito, significa. E abbiamo visto alcune cose, no? Non ci torno sopra perché le abbiamo visto l'altra volta, soprattutto a Efesini capitolo 4-5, quando parla di non spegnere lo spirito e poco dopo dice siate ripieni dello spirito. E abbiamo visto proprio alcune cose pratiche che vanno contro a questo. Nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, siano tolti da voi amarezza, cruccio, ira, clamore, parola offensiva ed ogni malignità. Questo va contro lo spirito. Lo dico io, se lo dicessi io potreste moltiplicarlo per zero, ma lo dice la parola di Dio. Ma siate invece ripieni dello spirito, come? Pratico, parlandovi con salmi, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie di ogni cosa. Questo porta alla pienezza dello Spirito. E mi fa sempre riflettere Rifletto spesso quando il caro Luca arriva giovedì e mi dice: è meraviglioso quando sono entrato qua e ho sentito parlare del Signore. Lo Spirito respira in noi e noi respiriamo. Questo è il comburente che permette allo Spirito di Dio di prendere, di alimentare la sua combustione con l'olio della parola. È meravigliosa la scrittura. Poi abbiamo visto le profezie, abbiamo visto in particolare: non disprezzate le profezie. C'è solo uno che profetizza, è lo Spirito Santo. Le profezie in Prima Corinzi al capitolo 14 ci viene detto che le profezie sono una parola di edificazione, di esortazione, di consolazione, che noi non siamo chiamati a non disprezzare. Questo concorre a spegnere lo spirito, se noi disprezziamo le profezie, cioè una parola di esortazione, edificazione, consolazione. Non di meno la scrittura, ed è bello, mi piace moltissimo quel passaggio degli Atti al capitolo 17, dove dice: sì, non disprezziamo le profezie, ma siamo anche chiamati a esaminare ogni cosa e ritenerne il bene. E questo è un tempo in cui è bene che lo facciamo. Esaminarlo come? Alla luce della parola, alla luce della parola di Dio. Poi ci sono doni specifici nella Chiesa, tipo il discernimento degli spiriti, che sono molto è molto importante, soprattutto in questo tempo. Però la parola di Dio è fondamentale affinché noi non tracanniamo tutto quello che ci viene proposto. Perché non tutto quello che ci viene proposto, anche se ci sono tanti like, ok, tanti ditini o tanti cuoricini, è buono. Dobbiamo imparare a discernere. Come? Con la parola di Dio. E questo è molto importante. Molto importante. Ed è meraviglioso come in questi versetti, quindi arriviamo al testo di questa sera, giusto per fare un panorama. Ah, vi avevo lasciato, e penso che li abbiate letti, prima Giovanni 4 da 1 a 6 e Matteo 7, 15, 23, che sono assolutamente importanti nel contesto in cui abbiamo parlato. Questa sera invece ci siamo introdotti in altri meravigliosi versetti, che sono un po' a chiusura di questa ultima parte, cioè di ciò che la parola di Dio ci invita per la venuta di Cristo, in attesa della sua venuta. Infatti, come chiude uno degli ultimi versetti, e quando dice al versetto, eccolo lì, l'intero, il versetto 23, sia conservato e espressibile, poi lo vedremo, per la venuta del nostro Signore Gesù. Tutti questi versetti, guardate, Prima Tessalonicesi al capitolo 1 comincia dicendo a questa chiesa che il Signore ritorna. Il capitolo 4 è uno dei pochi capitoli della parola del Signore che ci dà una visione su quello che viene chiamato il rapimento della chiesa, e alla fine del capitolo 5 ci dice: preparatevi in questo modo per la venuta del Signore Gesù. Quindi la venuta del Signore Gesù nella Chiesa di Dio è centrale. Tutta la Chiesa, apostolo Giovanni compreso, nell'ultimo libro della Bibbia, quello della Rivelazione, dice: Maranatà, vieni, Signore Gesù. Perché la sposa aspetta lo sposo. È sempre stato così. Noi l'abbiamo un po' girato il concetto, è sempre la sposa che arriva dopo. Però la sposa aspetta il suo sposo. Ed è meraviglioso. E questo versetto è straordinario. Ci parla della santificazione, di ciò che Dio vuole compiere nella nostra vita. Dio non rinuncia a santificare la nostra vita. È un impegno che Lui ha preso con noi. Io ti santifico. Io ti santifico. Ti ho santificato, dice in Ebrei, in Cristo Gesù, poiché noi siamo stati santificati in Cristo. Ma io voglio santificare la tua vita, voglio compiere ciò che io ho fatto in te nella tua vita. E questo è l'opera di Dio. Ed è un po' quello in quel passaggio che a me piace molto, di Seconda Corinzi, capitolo 3, 18, quando dice: ammirando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, dice la parola, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Lo Spirito di Dio vuole trasformarci di gloria in gloria, contemplando, non ammirando. Termine corretto che usa è contemplando, come in uno specchio, la gloria del Signore. Noi siamo trasformati nella sua stessa immagine. Ecco il piano di Dio. Il piano di Dio che non si è deturpato dall'Eden quando ci ha creato a sua immagine e somiglianza. È vero, noi abbiamo corrotto la sua immagine. Oggi l'immagine di Dio nell'uomo è corrotta a causa del peccato. Ma il piano di Dio è meraviglioso. In Cristo Egli ci vuole trasformare di gloria in gloria alla sua immagine, secondo che opera Lui in noi, che opera il suo Spirito. Ecco perché qui il versetto 23 dice: ora l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Lui, è colui che vi chiama. Di nuovo, se non l'avessimo capito, Egli farà anche questo. Allora al versetto 23 dice Egli stesso, al versetto 24 alla fine dice Egli farà anche questo. Che impegno di Dio che troviamo in questo passaggio. L'impegno di Dio di santificare la nostra vita completamente. Spirito, anima e corpo. Leggiamo un attimo, torniamo indietro di un capitolo e leggiamo qualche versetto che abbiamo già letto dal capitolo 4, poiché l'Apostolo Paolo ne aveva già parlato della santificazione. Quindi riprendiamo tutto il punto dal versetto 1. Del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre, e piacere a Dio, condurre è molto importante qui, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vieppiù progredire. Altro termine importante, altro verbo. Condurre e progredire. Vi esortiamo a progredire. Egli farà anche questo. Poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Voglio sentire. Che vi santifichiate. L'abbiamo detto tutti, o quasi. Chi non l'ha detto lo può dire nel suo cuore, non ha importanza. Che vi santifichiate. Allora c'è l'impegno, siccome questa è la volontà di Dio, c'è l'impegno di Dio affinché questo avvenga nella nostra vita. Egli farà anche questo. Che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, i quali non conoscono Dio, e che nessuno soverchi, schiacci il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Di nuovo. Allora è convinto Dio di quello che dice. Ha detto che ha una volontà che ci santifichiamo e poi ci ridice che non ci ha chiamati a impurità, ma ci ha chiamati a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti, attenzione, non sprezza un uomo, cioè colui che è sotto come me, che è chiamato a fare queste stesse identiche cose che sta leggendo, o come l'Apostolo Paolo, che era il messaggero di Dio in quel momento. ma quell'Iddio, il quale anche vi comunica il dono dello Spirito Santo. Allora capite come la santificazione, non spegnere lo Spirito, non disprezzare le profezie, come sia tutto correlato. Come ciò che aveva in mente mentre scriveva l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, mentre probabilmente dettava questa epistola, ispirato dallo Spirito Santo, il suo pensiero non si era discostato quando rivelava ai Tessalonicesi della venuta del Signore. Non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Ma nella mente dell'Apostolo Paolo c'era questa attesa. Mentre aspettate quel momento, e ce ne sarà un'altra di lettera ai Tessalonicesi, cioè la seconda, preparatevi in questo modo, santificando le vostre vite per la venuta del Signore Gesù. Fedele colui che vi chiama. Fedele, Dio è fedele e farà anche questo. Allora la santificazione è una progressione che fa parte della vita del figlio di Dio, di qualsiasi figlio di Dio. Perché? Perché abita in lui, non perché è bravo. Non è questione di bravura, ma è questione dello Spirito di Dio che abita in lui. E questo Spirito per noi ha per tutti i suoi figli un progetto, il progetto di Dio. Santificare le nostre vite, cioè purificarle, metterle a parte, come Dio è santo, cioè a parte, appartato, è talmente appartato da ogni tipo di impurità che la sua purezza è meravigliosa. Così Dio vuole fare nella nostra vita. Ha quel progetto. Non a caso l'Apostolo Pietro dirà: ricordatevi che Dio disse siate santi perché io sono santo. Una volontà di progressione, una volontà di progresso nella comunione con Lui e con il suo Spirito. La santificazione non è un'opzione, perché è volontà di Dio. A volte non ci sono moltissimi versetti nella parola del Signore in cui viene scritto questa è la volontà di Dio, in maniera proprio chiara. Non ce ne sono molti, ce n'è uno che mi viene in mente nell'Evangelo di Giovanni, questa è la volontà di Dio, che voi crediate nel Figlio e credendo nel Figlio abbiate la vita. Questo è un altro versetto che al momento mi viene alla mente riguardo a questo. Non ce ne sono molti, però questo è chiaro. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, cioè che lo Spirito di Dio, operando in voi, camminando per lo Spirito, produca santificazione nella nostra vita. Ma per Dio, chiediamoci, la santificazione è una cosa che interessa a Dio? È una cosa che il Signore fa per noi? Perché quando noi camminiamo per lo Spirito, noi siamo felici, allegri. Dio non cambia se noi progrediamo. Dio è lo stesso, ma cambiamo noi. Cambia il nostro cuore, cambia il nostro ardere, cambia il nostro amore per gli altri, cambia quando vediamo una persona, la vediamo con occhi diversi, con l'occhio di Dio, invece che con l'occhio dell'uomo, che purtroppo caratterizza anche a me, a volte. Cambia noi, non cambia Dio, ma cambia noi. E siccome Dio ci ama e sa che questo ci fa del bene, Lui va avanti in questa opera. Ed è meraviglioso. E questo ha a che fare con il nostro corpo e con il nostro interiore, perché parla di intero essere vostro. Agli occhi di Dio noi siamo interi. L'intero essere vostro. Questo è molto importante, molto importante. Agli occhi di Dio noi siamo interi. Questo passaggio ci dà delle rivelazioni meravigliose. E quando lo leggiamo in questo passo, che questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, Egli farà anche questo, a me dà una grande gioia, sapere che Dio santificherà la mia vita. Dio santificherà la mia vita. Lo sta facendo e continuerà a farlo fino all'ultimo dei miei giorni. Sia benedetto il suo nome. E lo farà anche con te. Lo farà anche con te. E che è meraviglioso. È una promessa di Dio. E quando leggiamo noi, questo mi dà una gran gioia, perché quando leggo nella lettera agli ebrei, procacciate pace con tutti, in Ebrei capitolo 12, verso 14, e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, mi dà una grande gioia sapere che Dio santificherà la mia vita. Perché quando leggo che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, mi dà una grande gioia sapere che Dio santificherà la mia vita e sta operando per santificarla. Perché ha santificato me in Cristo Gesù, come ha santificato qualunque credente, vero credente. Ed è proprio quella santificazione iniziale, ciò che è quando è entrato in noi il Santo, che non ci permette di avere pace nel camminare secondo la carne. E gloria a Dio che non abbiamo pace quando camminiamo secondo la carne, proprio perché lo Spirito di Dio ha un'altra direzione. Perché Dio è fedele. Dio è fedele. Benignità e fedeltà, come spesso ci ricorda il nostro fratello Giorgio, benignità e fedeltà. La sua benignità va con la fedeltà, e la sua fedeltà è proprio di portare avanti la sua opera nei suoi figli. Dio porta avanti la sua opera in noi, come gli pare meglio. E questo è meraviglioso. La fedeltà di Dio compierà quest'opera in noi. Egli ci separerà e ci apparterà per Lui. Poiché noi, mettiamocelo in testa, siamo stati creati per Cristo, in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Allora l'opera di Dio sarà appartarci per Lui. E per nessun altro. Tutto va sotto a Lui. E Lui fa quello che vuole finché questo avvenga nella nostra vita. Perché è fedele. E buono. Abbiamo letto nel Salmo insieme 136, martedì, quante? 26 volte? L'Eterno, 20? 26? 26. L'Eterno è buono e la sua benignità dura in perpetuo. E Giorgio ci ricordava che la sua benignità va di pari passo con la sua fedeltà. Dio è fedele nel santificare la nostra vita. E questo il Signore lo fa con qualsiasi, con un credente, con qualcuno che crede, che ha posto la sua fede in Lui. Ho posto la mia fede in Cristo. Bene, mi appartieni, ora mi prendo io cura di te. In questo modo la mia fedeltà santifica la tua vita. E questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso. Senza lo Spirito Santo, capite, non ha nemmeno senso parlare di santificazione. Ci può essere qualsiasi sforzo, uno sforzo anche disumano, uno sforzo lodevole da un punto di vista umano, ma non ha senso parlare di santificazione, perché colui che santifica è solo il Santo. Senza lo Spirito di Dio, se non c'è quel sigillo, ecco il sigillo alla piena redenzione, di cui parla la parola, in Efesini capitolo 1, versetto 13, per esempio. E dopo aver ascoltato la parola delle verità, l'Evangelo della vostra salvazione, avendo ricevuto l'Evangelo, la parola di Dio, il Cristo nel vostro cuore, siete stati sigillati col suggello dello Spirito Santo. Ed è questo sigillo, è il sigillo di Dio. Sapete quando si sigilla una lettera con l'anello? È il sigillo di Dio. Quel sigillo che ne dichiara l'appartenenza e l'importanza. E quando c'è quel sigillo, solo il messaggero a cui è rivolto lo può aprire. Difatti nell'Apocalisse si vede che c'era solo uno che poteva prendere il libro e aprirne i suggelli. Il sigillo di Dio, il sigillo dello Spirito Santo e di Cristo Gesù. Quindi questa è una parte, quindi se non c'è lo Spirito non ha senso parlare di santificazione. L'altra parte è che se lo Spirito è contristato, la nostra progressione si ferma o rallenta. Ora io non credo, alla luce delle scritture, che un uomo, un credente, possa camminare per molto tempo della sua vita o perfino alla fine dei suoi giorni respingendo lo Spirito di Dio. Non lo credo. Non lo credo perché altrimenti molte delle parole scritte anche nel libro dell'Apocalisse sarebbero di difficile realizzazione. Però ci può essere un periodo in cui qualcuno lo fa. E ne abbiamo diversi esempi nella parola di Dio. Dio è fedele. Come scritto in 2 Timoteo 2,13, se lo rinneghiamo, anche egli ci rinnegherà. Ma se siamo infedeli, egli rimane fedele. Perché non può rinnegare se stesso? Che impegno di Dio per noi. Mi viene veramente brivido a leggere questo passaggio, ma proprio dalla gioia, dalla riconoscenza al Signore Gesù. Che impegno di Dio! Egli non può rinnegare se stesso. E se capita che noi siamo infedeli qualche volta, Lui rimane fedele. Perché Dio è fedele con i Suoi figli. Dio è fedele. Perché non può rinnegare se stesso. Sapete quando nell'Antico Testamento troviamo ogni tanto per amore di me stesso? Ogni tanto c'è questa parola, per amore di me stesso. Mi pare di rivederla in questo passaggio. Dio è fedele perché non può rinnegare se stesso. O quando troviamo i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento. Passaggi di questo genere. Dio è fedele, non è come noi. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, dice la Scrittura. E c'è un secondo punto che già ho preannunciato, quindi il primo è che Egli lo compierà in noi, la santificazione per la sua fedeltà. E questo ovviamente non ci deve portare al sollazzo. Un figlio di Dio non può sollazzarsi di fronte a queste parole. Oh, sono a posto. Signore compie la sua santificazione, siamo a posto. Figlio di Dio non può rispondere in questo modo, perché lo Spirito Santo che è in lui lo legna, giustamente. Quindi questo è il punto. Però abbiamo una certezza nel cuore, che il Signore continuerà la sua opera fino al giorno di Cristo Gesù. E questa è l'opera che Gesù porta avanti fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti cosa dice? Per la sua venuta. Questa è l'opera che il Signore porta avanti nella sua fedeltà, per la sua benevolenza e che ci dà anche il volere e l'operare per la sua benevolenza. L'opera meravigliosa di cui parla in Filippesi è proprio questa, che Lui porta a compimento, compie nella nostra vita ciò che Lui ha cominciato, quell'opera di santificazione che ha cominciato sigillandoci con il Santo, col suo Spirito. Ed è meraviglioso. Il secondo aspetto è questo. Dio vuole avere a che fare con tutto l'essere nostro. Spirito, anima e corpo. Dio vuole avere a che fare con la parte materiale, ma anche con la parte immateriale. Con tutto l'essere nostro. Dio non divide l'uomo, non lo divide. Ma Dio lo considera un intero, un'unica cosa. Dio vuole avere a che fare con tutto noi stessi. Sono uniti tra di loro. Uniti in una maniera meravigliosa, che l'uomo, con tutte le sue sonde, con tutte le sue radiografie, con tutti i suoi ultrasuoni, eccetera, eccetera, non è riuscito a vedere dov'è quella, non è riuscito nemmeno a trovare l'anima. Almeno ha detto, ma forse qua, forse là, però. E neanche la divisione dello spirito dell'anima di cui parla gli ebrei, non l'ha trovata. Però Dio dice che c'è, e solo la parola di Dio la trova. Solo l'occhio di Dio la trova. Colui che sonda i recessi del cuore, colui dal quale non ci possiamo nascondere se prendiamo le ali dell'alba e andiamo all'estremità della terra. Lui ci trova. Ci trova in una grotta, come trovò Elia. Cosa fai qui? Ci trova in un posto lontano, sperduto, in una foresta. Ci trova nella nostra cameretta. Ci trova sul nostro letto, quando gli occhi si rigano di lacrime. Ci trova ovunque il Signore. Solo Lui può vedere la profondità, solo la Sua parola entra nella profondità del nostro essere, che però il Signore considera una. Ed è meraviglioso. Ci sono delle eresie diaboliche che vanno a minare questo tipo di, questo messaggio della parola di Dio. E queste eresie normalmente, che vengono dalla storia, già c'erano nel primo secolo, e anche prima, se ci pensiamo bene, vogliono proprio minare questa verità della parola di Dio, che io posso fare quello che voglio col mio corpo. A maggior ragione perché questo corpo diventerà polvere. Mentre con la mia anima e il mio spirito mi diletto in Dio. Non funziona. Non è la rivelazione della Scrittura. No. No. No, come a volte è successo che si sono decontestualizzati certi passaggi, tipo Romani capitolo 7, quando dice con la mente mi diletto in Dio, ma poi vedo in me un'altra legge, quindi non sono io che lo faccio, ma è il peccato che lo fa in me. Quindi posso fare quello che voglio col mio corpo, mentre con l'uomo interno, come dice Paolo, mi diletto in Dio. Non era questo il suo messaggio. Il suo messaggio era un altro. Il messaggio parlava della legge del peccato, il fatto che vedeva che dentro di sé c'era questa legge che lo faceva prigioniero, e l'unica cosa che lo ha liberato da questa legge è la legge di che cosa? Guardate, dello spirito della vita, che mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Questo è il messaggio di Romani. Non che io posso fare quello che voglio col mio corpo e col mio spirito, glorificare il Signore. Questa non è, purtroppo, ma è un'eresia, e non è scritta e non c'è nessuna parte nella parola di Dio. Noi siamo uno. Anche, come dice la parola, quella che falsamente si chiama scienza, ha compreso che esistono le malattie psicosomatiche. Psico viene da psuche in greco, che è anima, somatiche viene da soma, che è corpo in greco. Quindi hanno capito che ci sono delle malattie di interconnessione tra l'anima e il corpo. C'è una malattia dell'anima che va nel corpo, una malattia del corpo che va nell'anima. Perché? Perché sono uno, una unità, e non possiamo separarle. Saremo separati per un tempo, come non lo so, e non ci entro nemmeno dentro, prima della risurrezione, quando risusciterà un corpo glorioso. E questo comunque è un corpo di morte, perché l'abbiamo sottoposto in Adamo alla vanità e alla morte. Quindi, messaggio, il cristianesimo, quello vero, ha a che fare con l'intero essere nostro. E non ci sono dicotomie, non ci sono separazioni. Questo vuol dire che non possiamo contaminare il corpo, pensando che la contaminazione del corpo non entri nell'interiore, e non possiamo pensare di devastarci l'interiore e di avere assenza della vita e della linfa della parola del Signore, pensando che questo non abbia un'influenza sul nostro corpo. Questo è importante. E si può essere tentati in entrambe le sfere, sia in ambito interiore, sia in ambito esteriore. Gesù lo fu. quando fu tentato per la fame e poi fu tentato internamente per ma se fai questo, se mi adori, io ti rendo grande. E quello non aveva a che fare col suo corpo, ma aveva a che fare col suo interiore. Quindi noi siamo tentabili in entrambe le parti, ma non sono indipendenti. Questo è molto importante. Molto importante. Infine c'è un altro punto in questo versetto, visto anche l'orario che vola, e lo tocco appena, lo tocco. L'abbiamo già detto, però lo tocco. Di quante parti è fatto il corpo? L'uomo, l'essere umano. Due o tre? Tre. Non sono tutti d'accordo su questo. Ve lo dico. Ci sono anche studiosi seri della parola di Dio che dissentono su questo punto. Alcuni dicono due, altri dicono tre. Ci potremmo stare un po' di tempo, ma non vogliamo, perché non è una cosa che vogliamo approfondire. Personalmente, mi accontento, tra virgolette, ho guardato un po' di queste cose, però non ne vale la pena perdersi tempo adesso, perché ci vorrebbe molto tempo. Leggendo questo testo che abbiamo sotto stasera, ci dice una cosa. L'intero essere vostro, spirito, anima e corpo. Sono tre parole diverse, in italiano ma anche nell'originale. Quello che manca, di quelle due che ve l'ho detto prima, è spirito, che in greco è pneuma. Sono tre parole anche in ebraico, non so se ve le pronuncio bene, il corpo è geshem, se non ricordo male, l'anima è nefesh o nefesh, e lo spirito è Ruach, però viene anche usato per la parte di spirito, la famosa Neshama, che è l'alito di vita. Dio gli soffiò un alito vitale e l'uomo divenne una Neshama, okay? Un'anima vivente. Non entriamo in questi dettagli, anche se mi piacciono, però vale la pena. Però qui è importante, se noi prendiamo la traduzione della Diodati, che poggia su un altro greco rispetto a quella della Luzzi, dice c'è un E. La parola dice così, e l'intero essere vostro, lo spirito e l'anima e il corpo. Qua non c'è l'E nella nostra traduzione, ma nel greco della Nuova Diodati c'è. C'è anche nel greco l'E. Quindi questo mi fa pensare, e siccome Paolo per lo spirito li ha scritti tutti e tre, che effettivamente Paolo per lo Spirito Santo intendesse scrivere lo spirito, l'anima e il corpo. Quindi tre componenti. E non dare enfasi alla parte interna tramite due parole che hanno a che fare con l'interiore, quindi lo spirito e con l'anima. In più c'è un'altra parola che in ebraica ho già pizzicato prima, che è quella in 4:12. Perché la parola di Dio vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione, dice la scrittura, dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Fino alla divisione, per quello che comprendo e ripeto, non è una di stragrande importanza, però fino alla divisione, per quello che comprendo, significa che sono divisibili. E quindi se sono divisibili solo dalla parola di Dio, però la parola di Dio riesce a separarli, quindi sono, sebbene siano una unica unità insieme al corpo, sono comunque due parti diverse, l'anima e lo spirito. Poi ci sarebbe molto altro, ma lo lasciamo perdere. E l'unico che sa trovare questa divisione, cioè che sa soppesare, vagliare, sia quelli che sono i nostri ragionamenti, i nostri pensieri, sia quelli che sono i sentimenti, è la parola di Dio. Quindi il messaggio per noi è questo. Se noi vogliamo capire veramente qual è un ragionamento umano nella nostra mente, pensiamo a noi stessi, o qual è un qualcosa di emozionale che ha a che fare con l'emozione nella nostra vita, la parola di Dio arriva nel punto in cui riusciamo a discernerlo. Tramite la parola, lo Spirito di Dio arriva e riesce a discernere ciò che ha a che fare con le nostre emozioni e ciò che invece ha a che fare con la razionalità. E questo lo può fare solo la parola di Dio. Beh, c'era qualcos'altro, ma andiamo avanti. Andiamo al versetto 25. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Allora, il versetto 25, l'invito è molto caro. A me è piaciuto molto questo invito dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, guardate che umiltà di quest'uomo. Oggi che ci piace un po' tutti essere un po', soprattutto in certi ambienti, certificati con dei nomi lunghi, due o tre pagine. Fratelli, l'Apostolo dei Gentili, fratelli, pregate per noi. L'Apostolo riconosceva il suo incarico con umiltà e sapeva che lui, soprattutto lui che aveva un incarico così importante ricevuto da Gesù, aveva bisogno della grazia di Dio. E più il nostro incarico, tra virgolette, è importante, ogni incarico è importante nella casa del Signore. Ma diciamo così, più ogni incarico ci espone maggiormente, in qualche modo, e questa è una parola anche della Scrittura, e più abbiamo bisogno della grazia di Dio e delle preghiere dei fratelli. Non credo ci sia un'epistola o una lettera in cui scritta alle chiese dove Paolo non dica: fratelli, pregate per me, pregate per noi. E l'interesse di Paolo era la preghiera affinché il Signore lo rendesse forte, non nella sua salute, non nella sua chissà che cosa, nella sua rinomanza, ma nel suo ministerio, nel suo servizio. Leggiamo per esempio 2 Tessalonicesi 3, dal versetto 1. Del rimanente fratelli pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda. Ma guardate questa richiesta di preghiera dell'Apostolo Paolo. Pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata. Ma che richiesta di preghiera meravigliosa di un uomo di Dio. Pregate per noi, perché la parola di Dio si spanda e sia glorificata, come glorificata fra voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, perché non tutti hanno la fede, ma il Signore è fedele, ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Che meraviglia! Pregate perché la parola di Dio si spanda. E in Efesini, al capitolo 6, 17, testo che ci ha letto recentemente il nostro Luca, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e a questo vegliando con ogni perseveranza, supplicazione per tutti i santi e anche per me, acciocché mi sia dato di parlare apertamente. Ma quante volte abbiamo pregato nella nostra vita affinché vi sia franchezza nel nostro parlare? Gli apostoli pregarono, mi pare al capitolo 4 o 5 del libro degli Atti, Signore, donaci di parlare con franchezza della tua parola. Quante volte abbiamo pregato per la franchezza nell'Evangelo? Io alcune volte, poiché trovatomi a leggere passi come questi, però poche. Poche, poche, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché l'annunzi di nuovo, francamente, come conviene che io ne parli. Ma che preghiera, che richiesta di preghiera meravigliosa. Un uomo in prigione, pregate che mi tirino fuori dalla carcere. No, pregate che la parola di Dio sia annunziata con franchezza e sia glorificata tramite me. Ma che visione spirituale della vita di quest'uomo. Che visione del suo ministero, del suo servizio, che va ben al di là del fatto che era in prigione e che si stava male nelle carceri romane. Nerone non era, o più avanti forse c'era verso la fine del 60, c'era forse Domiziano, non lo ricordo esattamente, ma non era un imperatore molto docile con i cristiani. Ma quest'uomo cosa ha pregato? Pregate che io annunzi l'Evangelo con franchezza, perché aveva visto, vedeva continuamente la vera realtà, investiva nelle cose eterne, nelle cose che hanno da durare. Ci sono delle cose che durano, tra le quali fede, speranza e amore. E ci sono delle cose invece che non durano, sulle quali non conta niente investire, non conta, è uno spreco. Se noi andassimo in banca a dire vorrei fare un investimento, e non lo farà mai, però colui che dall'altra parte ci dice questo investimento è il peggio che puoi fare, se tu investi uno domani non solo perdi ma mi devi dare dei soldi. Lo voglio, subito, dove lo devo fare? Dove devo firmare? Tutti lo faremo, vero? Eppure il Signore ce lo dice che ci sono degli investimenti che sono persi in partenza. E non solo sono persi, ma ne abbiamo anche danno, dice la Scrittura. Ne riceveranno il danno. Non abbiamo tempo di vedere questo. Però pensateci. Io ci penso, ci sto pensando adesso perché mi è venuto anche in mente. E questo è importante. La preghiera dell'Apostolo Paolo. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. E questo è scritto anche in Romani, al capitolo 16, versetto 16, in Prima Corinzi 16, 20, che non abbiamo tempo di leggere. Però recentemente ho letto un passaggio in Ecclesiaste, al capitolo 3, versetto 5. Capitolo 3 è un capitolo che mi fa spesso pensare, che parla di che c'è un tempo per ogni cosa. E al versetto 5 dice, c'è un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracciamenti. E qui mi ha fatto riflettere alla luce di questo passaggio, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Oggi non ci baciamo più. Non ci si può baciare. Non ci si può baciare. Abbiamo le bocche coperte. Voi ci avete riflettuto su queste cose. Non ci possiamo baciare. Al di là del bacio, poiché il bacio in sé, il Signore ci mette anche in guardia da certi tipi di bacio, Giuda tradì con un bacio, quindi... E i proverbi stessi ci parlano delle labbra mielose o cose... E di stare attenti ai baci, però qui la parola ci parla di un santo bacio che mi fa venire in mente l'amore fraterno, al calore dell'amore fraterno, della quale la Scrittura dice che agli ultimi tempi la carità dei più si raffredderà l'amore fraterno, perché gli uomini saranno egoisti, avanti nel denaro, vanagloriosi. La carità di più si raffredderà. E non è colpa del virus. È colpa del peccato nella vita degli uomini e anche nella Chiesa. È il peccato, non è il virus. È il peccato. È la freddezza della virtualità. Il peccato in noi. E questo è fondamentale. Il tempo nel quale ci troviamo non sfugge al controllo del Signore. Il colore delle regioni non sfugge al controllo di Dio. Però ci dice state allerta, tenete gli occhi aperti, vegliate. E questo è meraviglioso. Ora giustamente noi ci atteniamo alle leggi e facciamo bene. Perché la parola di Dio, in Romani capitolo 13, ce lo dice chiaramente. Ma la nostra freddezza è solo per le leggi o c'è altro quando c'è freddezza nel nostro cuore? E questo io lo investigo per me stesso, non penso a nessuno di voi, penso a me. Il Covid non è la causa. Forse è un acceleratore, ma non è la causa. Quando manca l'amore, c'è solo una causa, il peccato e la mancanza di comunione col Santo, con lo Spirito di Dio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti, o come dice la Nuova Diodati, a tutti i santi, fratelli. E questo è scritto anche in Colossesi capitolo 4 versetto 16, quanto questa epistola sarà letta fra voi, fate che sia letta anche alla chiesa di Laodicea. Quindi questo era un'abitudine dell'apostolo quando scriveva una lettera, che fosse letta anche nelle altre chiese. Infatti è letta anche 2000 anni dopo, abbiamo letto la lettera ai Tessalonicesi, per la grazia di Dio. Ci pensate? Questa stessa lettera, ci avete pensato certamente, questa stessa lettera, 1900, siamo all'inizio degli anni 50, quindi 1970 anni fa circa, veniva letta a Tessalonica. Oggi viene letta a Modena. Che meraviglia la grazia di Dio, perché Dio è fedele e ha fatto sì che quella parola arrivasse anche nelle nostre mani, e io sono convinto che questa è esattamente la parola di Dio, esattamente, dalla prima all'ultima lettera. E questo è meraviglioso. Paolo desiderava che il messaggio di Dio fosse letto. E qual è il messaggio per noi? La parola di Dio deve essere presente nella Chiesa. Perché? Perché Paolo diceva, fate sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. Qual è il messaggio? La parola di Dio deve essere presente nella Chiesa. Perché è la parola di Dio che opera. Poteva dire, quando l'avete letta, gliene scrivo un'altra. No, perché quello era il messaggio dello Spirito Santo. E Paolo desiderava che venisse letta. La parola di Dio deve essere letta tutta nella sua Chiesa, nella Chiesa dell'Iddio vivente. Ed anche scambiata, perché alcune poi venivano copiate e poi venivano scambiate con altre chiese. Oggi abbiamo la Bibbia, ce l'abbiamo tutti, allora il messaggio era per Tessalonica o per Colosse e doveva andare anche all'Odicea. Messaggio che forse dall'Odicea a un certo punto la Chiesa del tempo è stato un po' disatteso. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Io direi che questa parola, questa benedizione apostolica di cui Paolo scrive quasi tutte le sue epistole, dall'inizio alla fine, la grazia e pace, normalmente scrive, siano con tutti voi. Io credo che veramente il Signore, abbiamo bisogno della sua grazia e dobbiamo saperlo che ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno della sua grazia per stare in piedi, per camminare. Io ne ho bisogno. Stasera ho un fortissimo mal di testa. Ho bisogno della sua grazia. È meraviglioso il Signore. Domani avrò bisogno della sua grazia, ma anche voi avrete bisogno della sua grazia. Quindi grazia e pace sia con tutti noi. E benediciamo il Signore perché ancora oggi ci ha dato di poter leggere la sua parola. E se vorrà, preghiamo il Signore che ci dia in futuro ancora della sua parola meravigliosa per poter crescere in attesa del suo ritorno. Che il Signore ci benedica. Amen, amen.